La tua parola, o Signore, è sempre una luce per noi ed è un invito a superare le nostre povertà, uscire dalle nostre tentazioni di tiepidezza, di qualunquismo, di complicità col male. Davvero questa luce ci inchioda alle nostre responsabilità. Ti ringraziamo per questa parola dei profeti che ci dicono il coraggio di non sottrarsi anche alla persecuzione purché la verità trionfi. E viene in mente ciò che diceva San Gregorio Magno nella sua Regula Pastoralis, che diceva pro veritate adversa diligere, purché la verità trionfi, amare perfino le avversità. E ti ringraziamo perché ci indichi questa strada, tu stesso non ce ne hai parlato solo, non ci hai dato dei consigli, ma ti sei impegnato in prima persona, Signore Gesù, a fare questo. Ti chiediamo dunque di toccare il nostro cuore anche attraverso le parole di Amos, quest'uomo che viene contestato e messo da parte, proprio perché ciò che dice non va nella direzione che vorrebbero coloro che comandano. Ti preghiamo di donarci la forza del tuo spirito, cioè la tua stessa vita, che ci trasformi e ci renda davvero figli, ci renda fratelli e ci renda uomini nuovi. Amen. Bene, siamo al profeta Amos. E leggeremo una parte di abbastanza breve questa mattina di Amos, che è un po' molto più lungo, cioè non è moltissimo più lungo, però è un po' più lungo di Gioele che abbiamo visto. Chi è questo Amos? Tanto c'è un passaggio, cioè come vi dicevo dobbiamo stare attenti a non pensare che i dodici, così vengono chiamati dagli ebrei, nella lingua ebraica, ma anche nella Bibbia ebraica, i dodici in realtà non hanno un andamento e una elencazione di tipo cronologico, ma tematico, quindi sono come i tanti capitoli di un unico libro dei dodici, che sono i profeti minori, chiamiamo così noi. Ma abbiamo visto Gioele, abbiamo detto che siamo nell'anno grosso modo del 400, e qui noi sappiamo, abbiamo una data precisa di Amos, sappiamo che siamo tra il 793 e il 753, cioè durante, questo è il suo ministero, avviene durante il regno di Geroboamo II nel nord della Palestina. E chi era questo Amos? Tra l'altro potremmo dire è un infiltrato, no? Cioè per dire, cerchiamo di capire perché si parla di nord e di sud della Palestina. Dopo il regno di Salomone e l'arrivo dell'erede di Salomone, Salomone di guai ne ha fatti tanti, ma perlomeno aveva compensato anche con un po' della sua sapienza. Da vecchio, come tutti, è diventato sclerotico e imbecille, quindi ha perso tante cose, e quello che aveva fatto di bene da giovane l'ha disfatto da vecchio. E però cosa ha fatto? Quindi si è lasciato raggirare dalle sue donne, ha sposato un sacco di donne per tenere i contatti economici e politici con tutti i regni di allora, perché allora per sancire dei legami anche economici e politici, di solito si sposava la figlia di qualche re, o si imparentava in modo tale che quello non ti farebbe guerra, perché è sposato sua figlia, quindi e c'è una certa collaborazione. E quindi è chiaro che se tu porti a casa delle donne pagane, queste cominceranno a dire, ma perché non mi fai il mio tempietto alla dea Astarte? Ma guarda solo qui in giardino, l'altra dice, ma perché non mi fai il tempietto alla dea tal dei tali? perché aveva sposato di tua che è un'egiziana, perché non mi fai un tempietto alla dea, eccetera, e dopodiché lui si accende, insomma, non mi vuoi bene perché non viene a dare un po' di incenso alla mia dea, quindi poverino l'ho portato di qui e di là, il grande Salomone che ha costruito il tempio è diventato un salamone, un po' salame, ecco, si è lasciato, quindi quando finisce il suo regno, tra l'altro bisognava tenere in piedi la... anche l'onorabilità del regno, quindi per tenere in piedi una certa, un certo andamento anche di lusso bisognava pagare, e chi pagava? La gente, le tasse aumentavano sempre di più, per cui morto Salomone sale al potere suo figlio, il quale figlio naturalmente aveva preso dalle mani del padre, spendi e spandi, no? E Roboamo, e allora la gente arriva da, soprattutto quelli del nord, che era, essendo anche le tribù più numerose, tribù del sud, al sud c'era soltanto la tribù di Giuda e poi la tribù di Levi, che erano quelli che servivano al tempio. Quindi in realtà più che pagare le tasse ricevevano perché dovevano mantenere il tempio. Le altre tribù invece, il nord era più ricco, c'erano i pascoli, c'era la ricchezza, c'era la pescosità del lago di Tiberiade, il mare di Galilea, e quindi c'era, e poi c'era tutta la zona costiera anche lì ricca di commerci eccetera, per cui arrivano soprattutto i rappresentanti delle tribù del nord e che gli dicono a Roboamo: alleggerisci un po' il peso delle tasse perché non ce la facciamo più. E con tuo padre, risposta: mio padre va percosso con le fruste, io vi percuoterò con i flagelli. Ma capito, allora tu mi dici, stai lì al tuo paese, noi ce ne andiamo. Arriva la scissione, no? Come succede, e allora rimane una tribù al sud, Giuda, e poi quindi viene chiamato il regno di Giuda, e poi quella di Levi, e quindi quattro gatti, e le altre 10 tribù, addirittura 11, perché sono anche tribù di Amon e di Neftali, che sono le tribù dei figli di Giuseppe, che sono del nord. Quindi nuova capitale Samaria, capitale vecchia Gerusalemme, quindi regno di Israele, nord, regno di Giuda, sud, tanto per capirci un po' dal punto di vista storico. Ebbene, Amos, dicevo, un infiltrato, perché lui veniva dal sud e va a predicare al nord. Capite che, fate immaginare, che ci fai qui tu? Va a casa tua. Perché vieni qui a romperci le scatole a noi, no? Quindi troveremo anche tutta questa storia. E nel frattempo è chiaro che il sud, naturalmente, impoverisce sempre di più. Certo, ci sono i re che vanno avanti ad essere gli eredi, ma invece il nord ha tanti traffici, ha tanti soldi, quindi ha tante possibilità di scambi economici. Ecco, allora dicevo che Amos era un uomo normale, un laico, chiamiamolo così, era pastore, coltivatore di sicomori. Che cosa vuol dire sicomoro? Sicomoro è un nome greco, vuol dire fico matto, quindi coltivatore di alberi di fichi matti, non quelli che si mangiano, ma perché veniva, il sicomoro veniva coltivato per il legno, quindi, e allora, però il nome, siccome faceva dei piccoli frutti che assomigliano al fico, allora veniva chiamato sicomoro, fico matto, moros in greco vuol dire matto. Lui era originario di Tecoa, circa 20 chilometri a sud di Gerusalemme, quindi ai confini proprio col deserto, un luogo dove si poteva brucare solo un po' di le pecore, le capre, perché lì cresce niente, l'erba ogni tanto e poi roba secca, ma però capite che sia le pecore che le capre hanno poche esigenze, e quindi ecco. Dio però lo invia come profeta al regno di Settentrione, il regno di Israele, e lui ha posto la sua base nel centro religioso, Betel. Sapete, vi ricordate Betel? Betel è stato fondato da chi? Da Giacobbe, il famoso sogno, no? dopo il sogno, Giacobbe mette in piedi, ve l'ho detto ieri, l'ho spiegato, no? Mette in piedi quel sasso che lui aveva messo sotto la testa per dormire, come una stele, ci versa l'olio e dice: questo luogo si chiamerà Betel, prima si chiamava Luz, dopo il sogno lui lo chiama Betel, vuol dire casa di Dio. E lì, dopo, nel coi secoli, è nato un tempietto, un tempio, dove si ricordava proprio questo incontro di Giacobbe, che è il capostipite di Israele. Ricordate che Yaakov è il nome che ha ricevuto da Isacco, suo padre, dove Yaakov vuol dire sgambetto, colui che ti tiene per il tallone, no? Se io cammino e uno mi prende per il tallone, allora è un brutto nome Yaakov, vuol dire imbroglione, insomma, sgambetto. Ma Dio gli cambia il nome, la famosa lotta allo Yarmouk, e lo chiama Israele, perché hai lottato con Dio e hai vinto, Israele. Per cui, ecco che lì è nato un tempio, a Betel, e dove va a stabilirsi Amos? Va a stabilirsi proprio lì, nel cuore del regno di Israele, che era anche il luogo più ricco. Geroboamo I lì aveva eretto una statua a un vitello d'oro, quando la nazione si era divisa in due regni, lui ha detto: ah, qui la gente poi ogni anno andrà a Gerusalemme per le feste rituali, e quando va a Gerusalemme vede il Tempio comincia a dire: oh, com'era bello allora, torniamo indietro. Onde evitare tutto questo, facciamo un Tempio anche qui, e qui ci mettiamo un bel vitello d'oro, che è il simbolo di Dio potente, ma in realtà è un vitello, cioè un vitello, è un toro. E quindi la gente non è che diceva: è il simbolo di Dio che è potente, che vince, e adorava il vitello, non Dio, non so se ho spiegato, cioè come la gente che tu metti lì la statua di Sant'Antonio e la gente va a adorare Sant'Antonio e non Gesù, no? Oppure gente che arriva in chiesa attraverso la navata durante la messa, impettito con una candela in mano perché devo andare, no? Dice: ma guarda che adesso c'è Gesù, lascia perdere, alla fine della messa che accenderai le candele alla Madonna, no? Non mi ricordo, Orghetto, che era parroco a suffragio a Milano, un uomo di una certa tempra, proprio durante la messa lui stava facendo la predica, una signora attraverso la navata centrale con in mano lo crocefisso trionfante, e lui ha detto: signora, dove va? Non sa che le Olimpiadi sono già finite, quindi per dire che ora spesso, no, noi confondiamo la devozione col devozionismo, la fede col fideismo, per cui lui è partito probabilmente con buone intenzioni, tanto Dio è forte, potente, più di un toro, ma la gente si ferma a guardare il toro, non Dio, per cui anziché fermarsi, andare oltre l'immagine, ti fermi lì e diventi idolatria. E dunque lì è cominciata una idolatria che si è sparsa dappertutto. In più dopo hanno costruito un altro tempio un po' più a nord, che quindi centro e nord, in modo tale che le varie tribù non si muovevano e avevano i loro idoli da adorare. Quindi con Geroboamo I arriva questo, e poi la nazione Amos visse invece sotto il regno di Geroboamo II, siamo, come vi dicevo, tra il 793 e il 753, e questo regno, che potremmo dire in questo momento è il momento più splendido di questo regno, ricchezza, ricchi che abbondano, lusso strapotente, si parla di lettini d'avorio, di vini prelibati, di gente che si circonda di arpisti che cantano mentre loro mangiano, quindi una società ricca, ma come sempre da una parte sono i ricchi, dall'altra quelli che la pagano, quelli che diventano sempre più poveri perché fatti fuori appunto dai ricchi, i quali i poveri devono farsi bastare dei soldi perché non ce l'hanno, questi strozzinaggio eccetera, e quindi ecco che Amos va proprio lì a parlare in questo luogo, quindi pericolosissimo. Alcuni testi dicono che questo regno, il regno di Geroboamo II, rappresenta l'estate di San Martino rispetto a tutto il regno di Israele. Sapete cos'è l'estate di San Martino? Io alle elementari, quando arrivava l'11 di novembre, la maestra ha dettato che c'era la storia di San Martino, il quale aveva tagliato il mantello per il povero, gliel'aveva dato, faceva un freddo boia, e il Signore a un certo punto, perché lui aveva anche freddo, viene fuori il sole. Allora, di solito succede che nell'estate, che intorno all'11, abbiamo visto anche questa settimana scorsa, le altre due settimane, c'era stato proprio un bel sole, un bel calduccio. Ecco l'estate di San Martino, che è la tradizione, in novembre. Allora, potremmo dire che storicamente il regno di Gerolamo II è stato l'estate di San Martino rispetto a tutto il resto, perché finita questa estate di San Martino arrivano le invasioni, perché pensate che 753 muore Gerolamo II, arrivano alcuni re che si fanno fuori l'uno con l'altro, poi, come sempre succede, e poi arriva l'invasione assira che distrugge Samaria 722, spazza via tutto. Quello che Amos annuncerà avverrà. Quindi questa nazione era ricca ma corrotta, e il profeta fu inviato a denunciare questa corruzione, corruzione sociale che deriva da una corruzione religiosa. Quindi mettere in guardia contro l'imminente, guardate che non potete andare avanti così, perché il Signore tutela i poveri, il Signore difende le vedove, il Signore è con gli ultimi, e se voi andate avanti così, alla fine verrete travolti dalla vostra presunzione, finirete male, finirete tutti in esilio, anzi finirete tutti schiavi, tanto che arriverà la Siria, porta via, ecco il genocidio che vi ho detto, queste tribù vengono portate altrove, spariscono poi un po'. Amos addirittura viene contestato, il cappellano del re, addirittura il cappellano del re, potremmo dire il rappresentante sacerdote eletto dal re per funzionare nei templi che lui aveva fatto, gli dice: vai a casa tua, perché questo non è casa tua, tu non sei di questa nazione, torna a casa. E allora vedremo come risponde Amos. Io non sono profeta, io sono un coltivatore, io sono un allevatore di pecore, non sono venuto a predicare per mio conto, perché ho deciso io, ma il Signore mi ha detto: va, profetizza al mio popolo, e io sono venuto, io sto vedendo a Dio, non sto vedendo né al re né a te. Quindi, comunque, questa per dire la figura di Amos, un uomo sicuro, un contadino, un allevatore di pecore, non un pastore, io direi non proprio un pastore, ma perché i pastori erano gente che custodiva il gregge per quelli che le allevavano, probabilmente lui aveva le sue pecore, quindi un uomo di una certa cultura che viene poi mandato a fare un po' il Giovanni Battista di turno, no? Vi ricordate che Giovanni Battista va da Erode a dire: guarda che se non cambi le cose vanno male. Bene, adesso veniamo a leggere, dopo questa lunga introduzione, per capire un po' chi è Amos. Cominciamo con proprio l'inizio. Parole di Amos. Quindi questo libro non racconta la storia di Amos, ma le parole. Quindi, parole di Amos, che era pecoraio di Tecoa. Vi ho già detto già che Tecoa è 20 km da Gerusalemme, sud, bordi del deserto di Giuda, quindi un luogo arido, secco, il quale ebbe visioni riguardo a Israele. Dunque lui è del sud, ha visioni sul regno del nord, perché il sud non è che andasse bene, benissimo, però il regno del nord era veramente un disastro. Il sud c'erano ancora dei re, poi c'era, essendoci lì il Tempio, era più facile rimanere fedele a Dio, ma là, avendo fatto addirittura due templi con dentro gli idoli, la cosa andava abbastanza male. Quindi vediamo quando, si dice, al tempo di Ozia, re di Giuda, della Giudea, quindi sappiamo bene, vedete che i tempi sono ben precisi, vi ho detto le date precise. Al tempo di Geroboamo, figlio di Joas, Geroboamo II, non il primo Geroboamo, ma il secondo, Geroboamo II, che poi sarà un po' l'ultimo, la stella cadente, insomma. L'estate di San Martino finisce e comincia il crollo. Figlio di Joas, re di Israele, quindi re del nord, 2 anni prima del terremoto. Noi sappiamo anche dagli scavi archeologici che c'è stato un terremoto, e un terremoto che ha nella valle del Giordano, nei pressi del Monte degli Ulivi, cioè, quindi sono state trovate quindi delle tracce di terremoto. Quindi anche un po' come San Luca che abbiamo letto stamattina, no? L'anno quindicesimo di Tiberio Cesare, l'anno in cui c'era sacerdote questo, no? Ecco, è preciso. Il Signore interviene in un momento chiaro della storia, cioè è interessante anche questo per noi, capite? Il Signore sta parlando a me adesso, entra nella mia storia, anno 2021, ai tempi del governatore Draghi, e gli disse, e comincia, cosa fa il Signore? Comincia a preparare, ad annunciare cosa dice Dio. Il Signore ruggisce da Sion, quindi viene presentato Dio come un leone. Cioè quando un leone è affamato oppure arrabbiato perché è stato stuzzicato, stai attento perché è un leone. Guarda che Dio è buono, ma adesso non ne può più, no? È arrivato al culmine, ruggisce. E da Gerusalemme, quindi dal sud, fa udire la sua voce, perché dov'è che abita Dio? A Gerusalemme, non a Betel, stato profanato, non nell'estremo nord, altro santuario, perché anche quello è stato profanato ed è degli idoli. Allora il Signore parla a Gerusalemme, è lì che abita, quindi è da Gerusalemme che alza la voce. Sono desolate le steppe dei pastori, è inaridita la cima del Carmelo. Lì siamo già, la cima del Carmelo, siamo già nella, sapete che il Carmelo si trova ormai sulla costa mediterranea, quindi siamo nella zona che non è più Giudea. Quindi tutti i luoghi che erano luoghi belli, luoghi pieni di splendore, tac, stanno andando a pezzi. E allora ecco qui, notate bene che c'è una specie di grido, è un grido di fatto, un ahimè potremmo dire, no? Ricordate che nel Vangelo di Luca c'è il famoso guai a te, guai a te, guai a te, che però è una traduzione, io direi, quantomeno discutibile, perché in greco è guai, con lo spirito aspro, quindi con una specie di aspirata come fanno in Toscana la Coca-Cola con la cannuccia, no? Con la cannuccia corta. Ecco, allora guai è guai, che poi, guarda caso, è diventato in italiano guai, perché la dura, lo spirito duro è diventato un g, e quindi è stato guai. E per noi guai vuol dire guai a te, puntare il dito. In realtà, nella lingua greca, guai vuol dire ahimè, ahimè per te, cioè mi spiace molto per te. Non è un puntare il dito, ma è un grido di dolore. Quindi qui siamo di fronte a un grido di dolore del Signore di fronte alla durezza di cuore degli uomini. E quindi comincia a far vedere che questa durezza di cuore non è solo quella di Israele, ma è la durezza di cuore di tutte le nazioni. E quindi comincia a elencare ben sei nazioni. Comincia con Damasco. Damasco, capitale della Siria, superba, forte, eccetera. Così dice il Signore: per tre misfatti di Damasco e per quattro non revocherò il mio decreto. Adesso troveremo sempre. Per tre misfatti e per quattro. Cosa vuol dire questa storia qui? È un numero indefinito per dire per qualunque tipo di misfatto, ormai ne ha fatti talmente tanti, per tre, per quattro, per cinque, potremmo dire un numero indefinito. Beh, ormai ha raggiunto, ha colmato la misura, ebbene, adesso basta. Io non revocherò il mio decreto. Qual è questo decreto? È il decreto di distruzione, perché hanno colmato la misura. Hanno, anziché costruire per la vita, hanno costruito per la morte, e quindi adesso la morte arriverà. Ha invocato la morte e la morte arriva. Cioè anche qui non è Dio che castiga, ricordiamo che è Dio che ti dice ecco le conseguenze delle tue scelte. Cosa hanno fatto? Ecco, viene presentata la crudeltà, no? hanno trebbiato con trebbie ferrate Galaad. Ecco, Galaad è una regione che si trova al di là del Giordano, e trebbiare con trebbie ferrate, cioè quando si trebbiava il grano si usavano spesso delle trebbie ferrate perché scuotevano di più il grano e così si staccava dalla pula. E però è un simbolo, usare le trebbie ferrate sul dorso dei nemici voleva dire hanno usato crudeltà, hanno vinto la guerra ma poi hanno anche ammazzato la gente, hanno usato una crudeltà incredibile che è sproporzionata, quindi hanno trebbiato con trebbie ferrate Galaad. Alla casa di Cazael, che è il re di Damasco, io darò fuoco e divorerà i palazzi di Ben-Hadad, altro capoccia di Damasco, spezzerò il catenaccio di Damasco, cioè questi che credono di essere coloro che tengono con le catene la gente, ebbene io li spezzo, faccio tornare liberi, sterminerò gli abitanti di Bilkataven, anche qui sono tutti luoghi nella zona della Siria, no? Damasco, e il popolo di Aram andrà schiavo a Kir, dice il Signore, cioè Damasco ha fatto il male, anche lui la pagherà. Quindi notate bene che non è un profeta che dice adesso io parlo solo a Israele, tutti i popoli hanno potuto avere la luce per scegliere il bene, non l'hanno scelta, e se non l'hanno scelta si sono condannati da soli. Cioè, non state bene, dovete stare attenti a non pensare a un Dio che castiga, eh? Dio non è che castiga, Dio dice adesso arriva la resa dei conti, hai fabbricato bombe, adesso queste bombe ti esplodono in mano, no? Abbiamo letto qualche due giorni fa, no? Quindicenne che ha ammazzato tre o quattro suoi compagni a scuola con la pistola, 15 anni, i genitori gli avevano regalato la pistola qualche settimana prima, adesso i genitori sono stati messi in galera perché dare a un ragazzo di 15 anni la pistola, vabbè che in America si comprano come i cioccolatini, va bene, però, e allora, siccome siete voi che l'avete fatto, andate voi in galera, insomma. No, siccome 15 anni non può andare in galera, però andate in galera voi genitori, quindi a dire voi siete responsabili del male, voi di Damasco, ebbene sappiate che il male vi cadrà addosso, avete costruito qualcosa di terribile e questo terribile si rivolgerà contro di voi e poi contro Gaza e i Filistei, cioè pensiamo adesso abbiamo visto nord Damasco che è a nord della Galilea. Poi abbiamo adesso la zona sul mare, e qui siamo i Filistei, e la zona marittima, la zona costiera, dove attualmente, allora, nascerà poi la città di Cesarea Marittima. Così dice il Signore, per tre misfatti di Gaza era la capitale dei Filistei, per quattro non revocherò il mio decreto, cioè con tutto il male che hanno fatto, adesso dovranno seguire le conseguenze, perché hanno deportato popolazioni intere per consegnarle a Edom, cioè le hanno vendute come schiave. Edom era un popolo che viveva di là del Mar Rosso ed era un popolo nemico di Israele, gli Edomiti erano nemici naturali, pensate che erano addirittura discendenti di Lot, quindi nipote di Abramo. Da amicissimi diventano nemicissimi, perché erano diventati pagani e non avevano poi concesso aiuto a Israele, quando Israele era stato attaccato da altri popoli, loro avevano chiesto aiuto agli Edomiti e questi gliel'hanno negato, non hanno accolto i profughi, li hanno cacciati via e allora da allora Edom è diventato il nemico per eccellenza. Quindi anche Edom, appiccherò fuoco alle mura di Gaza, divorerà i suoi palazzi, estirperò da Ashdod, altra città filistea, da Ashdod chi siede sul trono, da Ascalon, o Scalona se volete, chi vi tiene lo scettro, e rivolgerò la mano contro Ecron e non perirà, e così perirà il resto dei filistei, dice il Signore. Quindi tutte le città, famose città dei Filistei, verranno distrutte, grandi, famose, splendide, ricche, dove si viveva di sfarzo, ebbene, finiranno male. Pensate che quando Gesù dice, no, guai a voi ricchi, perché i vostri denari si stanno imputridendo, no? La vostra ricchezza viene mangiata dalla tarma. A parte che è difficile che la tarma mangiasse l'oro o l'argento, però era un modo di dire che tutto finirà male. Veniamo adesso a Tiro e la Fenicia. Così dice il Signore, per 3 misfatti di Tiro e per 4 non revocherò il mio decreto, perché hanno deportato popolazioni intere a Edom, senza ricordare l'alleanza fraterna, dimenticando che anche loro sono fratelli di sangue. Appiccherò fuoco alle mura di Tiro, ricordate Tiro e Sidone erano città splendide, città che tutti ammiravano, indistruttibili, e divorerà i suoi palazzi. Ancora, adesso c'è Edom si trova anche lì, verso il Mar Morto. Così dice il Signore, per 3 misfatti di Edom e per 4 non revocherò il mio decreto, perché ha inseguito con la spada il suo fratello e ha soffocato la pietà verso di lui, perché ha continuato l'ira senza fine e ha conservato lo sdegno per sempre. Appiccherò fuoco a Teman e divorerà i palazzi di Bozra, che sono i luoghi più ricchi di Edom, no? Perché? Ma perché appunto Edom non ha accolto i pellegrini, coloro che scappavano dai nemici, quindi anziché essere attenti ad accogliere i profughi, pensiamo cosa succede per noi, no? Chissà cosa noi pagheremo davanti al Signore, con tutti i profughi che abbiamo respinto, i muri che costruiamo, ebbene, attenzione, guarda che il Signore non può più tollerare. Quindi è come se Amos stesse dicendo che in realtà, dopo lui parlerà contro Israele, no? Cioè, per dire, guardate che Israele comunque è in buona compagnia, cioè non si distingue molto dagli altri popoli, dai pagani, cioè noi dovremmo essere diversi, Dio certamente fa pagare il male ai pagani, ma guardate che voi non siete migliori degli altri, per quello che poi arriverà anche lì. E adesso vediamo ad Amon, così dice il Signore, per 3 misfatti degli Ammoniti, per 4 non revocherò il mio decreto, perché hanno disventrato le donne incinte di Galaad. Allora, che cosa vuol dire questo? Cioè, questi hanno assalito Galaad, ho detto che era uno dei luoghi più irrigui, più belli, al di là del Giordano, quindi c'era tanto verde, eccetera. Non solo li hanno presi, ma non hanno rispettato le leggi di guerra, sono stati violenti come i nemici. Ricordate, già il Vangelo dice, guai alle donne incinte quando arriverà la distruzione di Gerusalemme. Perché? Cosa facevano gli oppressori? I giovani li portavano via e li vendevano come schiavi, avevano la forza. I vecchi venivano uccisi perché tanto non servivano a niente. I bambini venivano sgozzati se erano piccoli, se no se erano grandicelli potevano diventare schiavetti. Le donne incinte venivano sventrate perché erano un peso inutile da portare via. Allora vuol dire la crudeltà che non ha pietà di nessuno, no? Hanno fatto questo, cioè, e questi sono i loro fratelli, quindi loro, nei confronti dei fratelli, si sono comportati peggio dei pagani, peggio degli eserciti invasori che facevano così, così hanno fatto i romani, così hanno fatto i persiani quando sono arrivati, così hanno fatto gli invasori, gli assiri, i babilonesi, eccetera. Quindi cosa hanno fatto? Hanno sventrato le donne incinte di Galaad per allargare il loro confine, cioè hanno fatto una guerra di confine, l'hanno vinta, sono entrati nelle città e hanno distrutto tutto. Appiccherò il fuoco alle mura di Rabbà, che è la capitale appunto degli Ammoniti, che divorerà i suoi palazzi. Tra il fragore di un giorno di battaglia, tra il turbine di un giorno di tempesta, il loro re andrà in esilio, egli insieme ai suoi capi, dice il Signore. cioè si sono comportati da tiranni, finiranno da prigionieri, finiranno male. E poi concludiamo con il sesto popolo, non so se avete visto, no? Abbiamo visto Damasco, Gaza ai Filistei, Tiro e la Fenicia, Edom, Ammon, adesso vediamo Moab, il sesto. Il settimo lo vedremo la prossima volta, arriviamo a Giuda, per dire che in fondo Giuda in realtà è stato, se noi guardiamo bene, gli studiosi dicono è un'aggiunta fatta dai redattori posteriori. Perché dicono, sei popoli, per la Bibbia il 7 è il numero totale, non il numero del pianeta, cioè tutti i popoli. E dice, ma guarda che però i redattori finali, prendendo in mano il libro di Amos, hanno detto, ma insomma, alla fin fine non è che Giuda fosse migliore degli altri. E allora è bene che il male, chi fa il male comunque è meglio metterlo in rilievo. Quindi è diventato il settimo popolo aggiunto. Mentre in realtà probabilmente quello che diceva Amos si è fermato là. Questo però non interessa perché comunque è finito nella parola di Dio ed è parola di Dio. Quindi vuol dire, guarda, che non solo i pagani, coloro che sono senza Dio, pagheranno per la loro crudeltà, ma anche coloro che conoscono Dio. Se si sono comportati da pagani, faranno la stessa fine. Non so se mi sono spiegato. Quindi, così dice il Signore. Per tre misfatti di Moab e per quattro non revocherò il mio decreto. Perché ha bruciato le case, le ossa del re di Edom. Cioè, bruciare le ossa di qualcuno voleva dire impedirgli la risurrezione, impedire di avere un punto riconoscibile anche per rendergli una specie di ricordo dopo avere la tomba, no? Se io ti brucio le ossa, le rendo cenere, poi le spazio. Cioè, questo qui l'ho annientato, era un modo per dire l'ho annientato. E quindi lui aveva ucciso, aveva sconfitto, non si è accontentato di uccidere il re, ma l'ha anche bruciato per dire ti voglio così male che ti annullo del tutto, ti anniento. Quindi la crudeltà gratuita, perché avventarsi contro un morto non serve niente, no? Quindi, perché ha bruciato le ossa del re di Moab per ridurle a calce, cioè cenere. Bon. Appiccherò fuoco a Moab, divorerà i palazzi di Cheriot, no? Tu hai usato il fuoco, di fuoco brucerai, no? Chi semina vento raccoglie tempesta. I palazzi di Cheriot, Moab morirà nel tumulto, non dice niente Cheriot. Giuda Iscariot, che vuol dire letteralmente? Giuda Ish, che vuol dire uomo di Cheriot, Iscariot, uomo di Cheriot, ecco, Iscariot. Probabilmente Giuda era originario, la sua famiglia almeno, no? Ogni tanto dico, il Pepin de Cinisel, no? Il Pepin de Cinisel, per dire. Il dire l'origine, poi è chiaro che magari la famiglia si è spostata da Cinisello a Sesto San Giovanni o a Milano, però è un modo di dire, no? Per questo ho voluto ricordarvelo perché spesso uno pensa che cos'è il Cariot, ma non vuol dire Iscariot, l'uomo di Cariot, quindi era probabilmente originario di là, naturalmente sono passati 800 anni, quindi non possiamo saperlo. Quindi Moab morirà nel tumulto, al grido di guerra, al suono del corno. Hai voluto la guerra? Hai suonato il corno per la battaglia? Bene, morirai tu nella guerra. L'hai provocata, ci cadrai dentro. Farò sparire da lui il giudice e tutti i suoi capi ucciderò con lui, dice il Signore. E poi, adesso finiamo anche con Giuda, via, così abbiamo anche il settimo, così abbiamo la prossima volta, poi vedremo Israele. Perché finalmente dopo il ministero di Amos si svolge poi in Israele. Quindi c'è una specie di proemio dove dice, non è che tutti gli altri popoli siano migliori di Israele, ma Dio li sta già punendo tutti uno per uno. Però Israele, che adesso tu stai ancora trionfando, stai facendo ancora carnevale, stai attento che tra poco cadranno le maschere e finiti i coriandoli arriverà la quaresima. Non so, cioè sono un po' anch'io pieno di fantasia, se volete. No. E allora vediamo cosa dice per Giuda. Dice, ah, che Giuda. Così dice il Signore, per 3 misfatti di Giuda e per 4 non revocherò il mio decreto. Perché hanno disprezzato la legge del Signore. Qui non c'è di mezzo violenza e guerre. Cioè, loro avevano la legge di Dio che ti indicava la strada e hanno seguito altre strade. Avevano il Tempio e hanno vissuto un culto formalistico, eccetera, no? Poi, non ne hanno osservato i decreti, quindi la legge è rimasta una bella cosa da onorare. Ah sì, la Torah, oh sì sì sì, ma l'hai messa in pratica? Ecco. E poi si sono lasciati traviare dagli idoli, quindi anche loro, sotto sotto, vanno nel Tempio di Gerusalemme, ma nella loro aia, in casa, sotto qualche cuscino, ci sono degli idoletti, ci sono dei portafortuna, le mani col cornetto, no? Si portano i talismani, la zampa di coniglio, che sono tutti idoli, no? Alla fine, allora, perché porta bene. Allora, e quindi, questi qui da una parte onorano Dio nel Tempio e poi di nascosto, di soppiatto, quindi, sono lasciate traviare dai loro idoli, che i loro padri avevano seguito. Padri erano nel deserto, ricordate il vitello d'oro nel deserto, e Mosè che ha spaccato le tavole perché era indignato di questo. Appiccherò fuoco a Giuda, guarda che anche Giuda finirà male, anche lui. Se non si comporterà bene finirà male e divorerà i palazzi di Gerusalemme. È chiaro, noi ci fermiamo qui adesso, ma in realtà si capisce che una profezia ex eventu, così dicono gli studiosi, cioè è una profezia nata dopo. Si capisce che questo testo che parla di Gerusalemme bruciata è un testo che deve essere dopo la distruzione di Gerusalemme, cioè dopo 587, e qui invece siamo nel 780 e rotti, 700, sì, tra 793 e 753, quindi la distruzione di Gerusalemme avverrà dopo, però visto che il testo era già nelle tradizioni orali e scritte di Israele, allora colui che redige il testo dice, no, momento, c'è di mezzo anche noi, diciamo che noi di Giuda, perché anche Gerusalemme è finita male, ma non perché ha fatto guerre, ma perché ha abbandonato Dio e ha creduto di farcela da solo. Vedete che siamo sempre nel tema del farcela da soli, no? Quando tu credi di essere abbastanza in gamba, di farcela da solo, ricordati che finisce male. In fondo anche il tema dell'avvento, no? Apri gli occhi, il Signore sta passando, non aspettare dopo sarà tardi. Cioè in fondo è il nostro rischio è quello di essere sempre un po' persone che arrivano tardi e quindi passare la nostra vita nel rimpianto, dimenticare che non serve niente rimpiangere, quando in realtà ti è stato detto prima cosa dovevi fare, no? Va bene? Quella della carriola, lo sapete quella della carriola, no? Sono andato a rubare le pere con la carriola, così l'immagine un po' barzellettiera, se volete, dei profeti o comunque che parlano, che te l'ho detto, no? E allora questo qui andando a rubare con la carriola le pere del suo vicino, e allora mentre va la carriola che era un po' malandata, la ruota diceva tacataran, 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 ti prenderanno, e lui arriva al contadino col forcone e mentre scappava la carriola fa te lo di, ecco, il profeta è quello che ti dice tacataran, te lo di, ecco. Se volete, cioè, sta attento, no? Tanto va la gatta all'arto che ci lascia lo zampino, quindi attenzione. Quindi capite che la profezia è sempre un grido di allarme perché tu non cada nelle trappole, ma se io te l'ho detto e tu lo fai, capite che è una doppia responsabilità. Uno che non lo sa, poverino, vabbè, non lo sapeva, ma tu lo sai, io te l'ho detto, tu mi hai dato anche i profeti. Pensate però cosa vuol dire per noi, eh? Noi non solo abbiamo avuto i profeti, ma Gesù Cristo ce l'abbiamo ancora. Quindi, se così è stato per allora, cosa sarà per noi?